Se non vi dispiace, partiamo con un brevissimo PowerPoint che è di contestualizzazione, nel senso che dovrebbe servire a spiegare le ragioni per cui l'Interconferenza ha adottato questo seminario che, come ricordava il professor Zara, era previsto già come primo appuntamento. Abbiamo ceduto qualche mese fa alle pressioni, ceduto nel senso buono, alle pressioni del capo dipartimento di occuparci di valutazione, di parametri per l'abilitazione scientifica nazionale, perché 2 mesi fa sembrava che fosse l'emergenza. Tutti voi possono adesso interrogarsi su quanto quell'emergenza fosse davvero tale, perché da quel momento in poi di indicatori non si sa bene che se ne sta occupando. Si dice che lo faccia l'ANVUR, ma come sapete le notizie sull'ANVUR sono sempre accompagnate da notizie, da echi e ombre catacombali. Non sappiamo bene cosa fanno questi signori, vediamo solo i risultati. E quindi c'è qualche elemento di rammarico di aver invertito, perché sarebbe stato un segno logico affidare il primo tema perché il pacchetto di cui stiamo occupandoci, scusate se integro continuamente, è intitolato Il contributo dell'interconferenza all'analisi delle criticità del sistema universitario. Noi abbiamo preso e l'abbiamo finora onorato, anche se abbiamo fatto un solo convegno, a parte oggi, questo è il secondo, abbiamo deciso di scegliere una specie di priorità tematica delle crisi dell'università, ovviamente crisi che sono molto spesso crisi nella rappresentazione. L'università sta molto meglio della sua rappresentazione e sta anche meglio, e starebbe ancora meglio, se tante persone non si occupassero di lei. Qui ci sarebbe una citazione manzoniana, Donna Prassede, che faceva del bene agli altri, ma faceva in modo che loro non lo sapessero, perché sennò si sarebbero ribellati. Noi siamo in questa condizione. Faccio scorrere molto velocemente le slide, perché alcune possono sembrare protocollari e già viste soprattutto dal mio collega Presidente della conferenza di ingegneria, che condivide con me la carica di portavoce. Questo lo saltiamo. Vi ricordo solo 2 elementi importanti prima di arrivare ai temi chiave: che la didattica è stato il lascito patrimoniale su cui si è costituita l'interconferenza. Doveva esserci con noi Galliani, che sembra sia il primo creatore dell'interconferenza, prima ancora che ci arrivassimo io e Stella, e lui ricorderà che ovviamente all'epoca era conferenza dei presidi, quindi diciamo la mission che li metteva insieme era il fatto che ci sembrava che rispetto al sistema di attenzione rappresentativo, alla cosmologia dei temi di tanti organismi, il CUN, la CRUI, l'ANVUR ancora non c'era e quindi respiravamo di più, si può dire che fosse la nostra cifra distintiva. In realtà, alla prossima, in realtà questo tema si è ovviamente un po' ridimensionato quando l'interconferenza ha dovuto prendere atto, in questo caso con felice tempestività, rispetto a uno dei pochi elementi che ancora oggi sembra decisivo della 240, uno dei pochi elementi che giustifica un'ennesima riforma, sempre ovviamente che siamo costretti a cercare elementi positivi, perché nella normazione si vedono più imprecisioni e errori tecnici che filosofie di cambiamento. Quella non c'è quasi mai, però un aspetto decisivo della Gelmini è stato finalmente il superamento dell'eccesso di separazione tra didattica e ricerca. Quindi la conferenza dei presidi ha cessato di essere tale, e ha cominciato a sentirsi e poi a ratificarsi come conferenza dei direttori del dipartimento e dei responsabili di strutture universitarie. Adesso, in 3 o 4 slide al massimo, il modo in cui noi abbiamo censito le ragioni di crisi della didattica, cioè perché la didattica non ha meritato l'equivalente sistema di attenzione che hanno avuto tutti i temi dell'università, i concorsi in modo spropositato. Se i concorsi venissero fatti fare invece che continuamente riformati, forse darebbero risultati meno irrazionali di quelli dell'abilitazione scientifica nazionale. Bisognerebbe in ogni seminario fare qualche minuto di silenzio per la Gelmini e qualche minuto di silenzio per il numero di ricorsi che le abilitazioni scientifiche nazionali hanno provocato. Dovete sapere tutti che non c'è in tutto il mondo un numero equivalente a quelli che solo il sistema universitario italiano ha creato, 3.000 ricorsi. Allora, qui l'abbiamo messo in termini quasi da sociologi. Ci sono molti cambiamenti nelle culture giovanili e noi ci presentiamo con le vecchie posture, con le vecchie tradizioni, non dico con l'ex cattedra che non esiste più se non nella rappresentazione dei giornali, ma certamente gli stili linguistici, gli stili comunicativi, il rapporto con la pratica e con la cultura di laboratorio, che ovviamente fanno parte della retorica sulla didattica, ma non fanno equivalente parte della prassi educativa e di insegnamento dell'università. La disintermediazione, questa bella parola inventata molti anni fa, forse tradotta, forse inventata da Stefano Rodotà, cioè il fatto che le culture moderne vanno nella direzione di attaccare tutte le posizioni adulte di mediazione, non devo dirlo davanti ai illustri pedagogisti, che è forse il virus più grave iniettato dalla cultura della comunicazione nella nostra modernità, cioè l'attacco a tutti i luoghi in cui c'è scambio culturale, scambio di esperienza, quindi agli adulti, agli insegnanti, ai burocrati, alla politica, certamente insidia anche la forza dell'insegnamento, che non è più quello un po' carismatico e fondato sulla distinzione, sul piedistallo, come avrebbe scritto Bourdieu, come l'abbiamo vissuto noi. Quindi, di conseguenza, qualche forma di apatia nei confronti degli studi universitari da parte dei giovani, aiutata anche dall'impatto della rete, che per definizione sembra promettere agli uomini una cultura senza mediazione, una cultura autonoma, individualistica. Dobbiamo sapere che la rete, per qualche verso, è stata anche una specie di università popolare di massa, solo che se noi non ritorniamo a credere nel fatto che la cultura non può esistere senza mediazione, la rete vincerà con il suo modello fintamente universalistico, ma spesso senza prove, senza verifiche delle proprie informazioni. La demotivazione degli studenti, la crisi economica, che però è arrivata dopo che la crisi dell'immatricolazione era avvenuta, quindi questa storiella che ogni tanto anche la nostra ministra ci racconta, che la deimmatricolazione dipende dalla denatalità, è sorprendente che non leggano neanche le statistiche basic e hanno responsabilità altissime. La deimmatricolazione corre più veloce degli elementi di crisi, quindi noi dobbiamo cercare di trovare anche cause più profonde del solo riferimento all'attualità politica. Aggiungo un elemento di riferimento al lavoro che storicamente abbiamo sempre condotto come interconferenza. Questo libro del 2007 era intitolato Il quartiere aperto della didattica. Non è mai stato chiuso questo quartiere, chissà se è stato aperto, ma certamente non è mai stato chiuso, e nessuno può vivere in un cantiere eterno, permanente. È chiaro che gli incidenti e quindi le crisi sono demoltiplicate. La prossima, che è anche la penultima, qui abbiamo diviso quindi tra gli elementi, diciamo, di lettura sociologica, permettetemi di dire profonda, cioè cose che non hanno a che fare con le polemiche lette dai giornali, con quelle che invece sono legate a emergenze letteralmente, in buona misura, se non inventate, sopravvalutate dal continuo intervento della politica, da quello che ho chiamato il mobbing normativo. Si chiama didattica, avrebbe bisogno di flessibilità, e tutta la legislazione, qui non è solo colpa della 240, ma la 240 l'ha universalizzato, sceglie la strada dell'irrigidimento di tutto, il numero delle materie, il numero dei professori, il numero dei dipartimenti. Non c'è una parola a cui non venga accompagnato il concetto di numero, e domandatevi se la cultura universitaria può essere associata a un elemento oggettivo, positivistico, quindi per definizione senza anima, come il numero. Solo per l'Istat c'è una bella frase che dice numerus rei publice fundamentum, non vale però per l'università. La 240, lo dico a beneficio di una persona che si è messa in ultima fila, è una legge di riforma, detta di riforma, che ignora la didattica. Domandatevi se può esserci in Italia una riforma che non parta dal punto più critico con cui l'università si presenta agli studenti, e cioè la qualità dell'insegnamento. Dovrebbe essere il primo fondamento. Se una politica vuole davvero rimettere in discussione tutto, quello dovrebbe essere il punto di attacco. Vi ricordo anche che nella 240 non c'era di fatto riferimento alla metrica europea dei titoli di studi, al Bologna Process, tutte cose che il CUN ha prontamente segnalato e spesso denunciato. Per dire ancora altri elementi su cui certamente poi arriveranno argomentazioni ben più avanzate, l'anticipazione dell'offerta formativa, cioè noi siamo costretti a scrivere l'offerta con un triennio di anticipo, quindi immaginando, contraendo un'assicurazione sulla vita sui professori che insegneranno. Tant'è vero che in alcune norme è impossibile riparare alla morte del docente. Noi speriamo che sia un elemento di allontanamento di questo esito. E pensate che si parla di programmazione virtuale, cioè non ci si può credere la scelta delle parole, ma qui si potrebbe dire romanescamente virtuale de che? Perché se è virtuale sembra rendere l'offerta didattica ancora più inconsistente, con insostenibile leggerezza. La cosiddetta razionalizzazione, cioè abbiamo passato, l'università è stata distratta per anni a occuparsi di eliminare le facoltà o chiamarle scuole, dare ai dipartimenti compiti didattici, tutta roba che si poteva fare con interventi normativi molto più leggeri e magari assistiti da una fase di sperimentazione. Inutile dire che non c'è stata sperimentazione e non c'è stata quella che da qualche parte c'è scritto, cioè una valutazione di impatto precedente. Sarebbe stato facile, anche ricorrendo ai lavori della Commissione Didattica della CRUI, era facilissimo anticipare le conseguenze delle misure scelte. Non è stato fatto. Eliminati i professori a contratti, negli anni di maggior crisi economica dell'università, badate che anche lì ci vuole fantasia, se erano una scelleratezza del sistema, lo erano di meno in tempi di crisi, a parte il fatto che ci è sempre stato detto che dovevamo aprirci al mercato, e questo era un sistema con cui si aprivano stage, tirocini, cioè averli tolti in quegli anni è stato delirio. Crediti formativi esterni, anche lì sappiamo che era andata male, che c'era stato qualche eccesso, ma dall'esploit dei crediti formativi esterni, che sono comunque un segno anche psicologico di apertura dell'università e di superamento dell'autoreferenzialità, la stessa ministra che ci accusava di essere autoreferenziali elimina, grazie alla complicità del centrosinistra e del professore a contratto, e elimina di fatto i crediti formativi esterni perché sono ridotti a una quota tale. Ultima slide, con questa chiudiamo. Alcune osservazioni non proposte, perché le proposte devono uscire dal seminario. È mancata una cura vera per la didattica, cura nel senso di come la usa il poeta, quella bella canzone sulla cura, quella basterebbe dire dove dobbiamo metterci. È mancata la valutazione di impatto, la legislazione è quella che è già dal punto di vista della capacità di prevedere situazioni e di armonizzarle, sembra sempre inventata senza tener conto dell'estero, senza tener conto delle autocritiche all'estero, degli eccessi di valutazione e di prescrizione. Niente da fare, nessuna analisi di marketing sociale dei giovani, degli studenti, che pure invece c'era stata nel 3+2, lì almeno la legislazione, anche quella illuministica, ma almeno era fondata sui punti di crisi dell'università, troppo lunghi gli studi, pochi titoli di studio rispetto al numero di anni studiati, quindi lì in qualche misura loro non lo sapevano, ma un po' di marketing c'era stato. E infine tutto quello che è successo in questo decennio è che, non so perché è stata scelta la biotecnologia, ma noi ne citeremo anche altri di esempi, tutte le offerte didattiche innovative degli ultimi 10-20 anni sono state attaccate severamente dall'irrigidimento formativo. Quindi noi sappiamo di che cosa soffriamo, sappiamo che le cose che sono avvenute non hanno migliorato la performatività della didattica, che è il cuore dell'università, cioè lo scambio formativo tra studenti e docenti è il cuore del patto formativo che chiamiamo università. Quindi sappiamo che cosa non ci ha aiutato. Da oggi deve, come è successo nell'ultimo seminario, emergere una proposta che ci indichi una via di uscita, che è quella indicata dalla crisi. Grazie. Adesso, sì, il grazie era per far capire le due relazioni di base. Io ho fatto questa introduzione perché speravo di occupare l'intervallo dell'arrivo del magnifico rettore, del mio rettore, non è arrivato. Fate finta allora che vi porto io il suo saluto, e ne ho anche qualche titolo, e quindi per il momento andiamo subito nel merito della relazioni introduttive, che sono Andrea Stella, che è il leader del CUN per quanto riguarda la didattica. In 6 anni è stato forse quello che ha ridato al CUN una capacità unificante di intervento critico, molto critico sulla didattica. Su questo abbiamo sempre avuto straordinarie alleanze anche al CUN, e con lui poi si alternerà il rettore del Salento, che avete già ascoltato, il professor Zara, che ha fatto della didattica il suo impegno biografico prima ancora di essere rettore, perché era, se non sbaglio, proiettore per la didattica del suo Ateneo con diversi rettori precedenti e adesso gestisce questo stesso ruolo da rettore del Salento. La parola a Andrea Stella e a lui abbiamo dato una ventina di minuti, quindi preparatevi una vera lezione accademica.